Con un episodio che è successo proprio in questa facoltà, qualche anno fa, insomma, per le ragioni che vi sono state esposte, ho organizzato una tesi di laurea che si intitolava La risorsa sangue. Era una tesi che sostanzialmente descriveva il sistema trasfusionale e della donazione, e uno dei controrelatori mi disse: che c'entra questo con questa facoltà di economia? Ecco, la mia relazione serve a spiegare cosa c'entra. La risposta ho provato a articolarla un po' meglio, ma è la stessa risposta di quella volta. Dunque, come si fa adesso qui a proiettarlo tutto intero? Ecco. Allora, parlerò di questo, parlerò della natura economica del sangue, parlerò della complessità del sistema sangue, del sangue e della ricerca socio-economica, e poi vi proporrò un programma di lavoro. Allora, la prima questione: noi in una facoltà di economia ci domandiamo se una cosa è un bene economico. Allora, cos'è un bene economico? Scusate, sono un po' didattico e uso cose che noi presentiamo a Economia 1, ma così serve anche a farci capire da chi non è esperto. Un bene economico è qualsiasi mezzo materiale o immateriale avente l'attitudine reale o presunta a soddisfare un bisogno. Affinché possa essere definito economico, occorre che sia accessibile e sia disponibile in quantità limitate. Il sangue, dunque, è un bene economico. È un bene privato o un bene pubblico? Presidente, si parlava appunto di questo. Cosa dicono gli economisti? Dicono: perché un bene sia privato deve essere escludibile, vuol dire che io ti posso impedire di usarlo. Un paesaggio non è escludibile, tutti lo possiamo guardare, per questo è un bene pubblico. Io invece posso escludere qualcuno da usare il mio sangue, perché se non lo do, oppure posso dire: se lo vuoi me lo compri. Ed deve essere rivale vuol dire che mentre lo sto usando io non lo può usare un altro. Un paesaggio lo possiamo guardare ugualmente in due, non lo consuma l'uno perché lo usa, invece il sangue, se uno viene trasfuso, dopo non può essere trasfuso una seconda volta. Quindi i beni si dividono in privati e pubblici in questa base, e il sangue quindi è un bene rivale, non può essere trasfuso due volte, escludibile, ciascuno può liberamente donarlo o, se si vuole, anche venderlo, se è permesso, se è concesso, può comprarlo, certamente se non c'è, qualcuno sarà subito disposto a offrire una cifra o qualsiasi altra ricompensa. Come tale, quindi, come tale, dal punto di vista strettamente economico, è un bene privato. Però è anche un bene pubblico, è bene pubblico per legge. Perché la legge, articolo 4 della 219, dice: il sangue umano non è fonte di profitto, le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue non sono addebitabili al ricevente, e poi le attività trasfusionali rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e i relativi costi sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale. Statuto dell'AVIS, d'altra parte, qui non è la legge, è la scelta, la decisione, come dire, privata di un'associazione di volontariato, dice l'associazione l'AVIS, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente, anonimamente il proprio sangue, articolo 1 dello statuto. E il percorso del sangue, d'altra parte, genericamente è questo qui: donatori da una parte arrivano all'AVIS, l'AVIS li invia alla raccolta, e qui entra in gioco il sistema trasfusionale che, quando serve opportunamente, passa attraverso la produzione del plasma dell'industria, poi ritorna attraverso tutte le fasi verso il paziente. Ecco, in questa fase è indubbiamente il bene pubblico, in questa fase indubbiamente il bene privato, perché finché io non lo dono è mio, e d'altra parte una volta che il paziente lo riceve è suo, non è usabile in un altro modo. Ecco, quindi pubblico e privato. La questione però non è così semplice, non basta la legge perché un bene diventi pubblico, perché la legge lo dice, perché la legge ha carattere solo, diciamo così, esortativo. La legge non può obbligare a renderlo, può dire che il bene non può essere venduto, però non può obbligare a farlo esistere tanto quanto ne serve. Vale la legge se e solo finché l'offerta di sangue è sufficiente a soddisfare tutta la domanda, se e finché si hanno donatori a sufficienza per soddisfare il bisogno di sangue, altrimenti ritorna il mercato, altrimenti non c'è niente da fare, la legge può disporre quello che si vuole, si contrabbanda, si inventa quello che si vuole. D'altra parte noi diciamo che esistono dei beni che hanno domanda rigida, e questo è tipicamente un bene rigido. Se io sto male, ho bisogno di sangue, pago qualsiasi cifra, faccio qualsiasi cosa, compreso infrangere la legge, se ne ho bisogno ed è assolutamente vitale per me. In effetti il mercato c'è, e c'è anche adesso in Italia, ma è nascosto. Perché è nascosto? Perché per i prodotti labili, di solito noi a questi facciamo riferimento quando si dice siamo sostanzialmente autosufficienti, c'è sostanziale autosufficienza, mancavano 4.000 unità di sangue, ma insomma su milioni non niente, nei dati 96, però quest'estate qualcosa poi è mancato che pure tanto da impedire qualche operazione. Però c'è pure la produzione industriale di plasma derivati, dove la necessità, calcoli che io non mi permetto di, insomma, mi ha aiutato Mario Piani, che ringrazio tanto, se c'è qualche errore me lo assumo pure io la responsabilità, ma lui i numeri me li ha dati lui. La necessità è circa 1.350.000 kg di plasma per produrre tutti i farmaci a base di sangue umano. Il conferimento è 780.000 kg di plasma, ne mancano 570.000, pari a circa 1.040.000 donazioni. Ora, la cosa non colpisce, perché passa attraverso un soggetto che sono le industrie. L'industria acquista il plasma sul mercato, dove lo compra noi non sappiamo niente, perché lo compra dove gli pare, all'estero, se lo compra, se lo fa regalare, sono affari dell'industria. Sta di fatto che noi sappiamo che spesso lo compra pure, e il servizio sanitario paga i prezzi di mercato attraverso le medicine, attraverso i presidi sanitari, per cui insomma che noi siamo autosufficienti lo si può dire solo se si fa riferimento a una parte dell'intero sistema. Se si guarda tutto, noi non siamo autosufficienti. Cosa significa in termini di donazioni? Che i donatori nel 2006 erano 1.540.000, le donazioni erano 2.404.000, 1,56 per donatore. Il deficit che abbiamo calcolato così grossolanamente con Mario è 1.040.000 donazioni per coprire anche la parte industriale, pari a qualcosa come più 43%, 43,3% rispetto a oggi. Cosa manca per la piena autosufficienza? Per poter dire l'Italia rispetta la legge pure quando scompra attraverso l'industria, pure quando si comprano i farmaci, mancano o un aumento di 0,67 donazioni per donatore, a parità dei donatori che abbiamo adesso, cioè due donazioni in più ogni tre donatori, più o meno, o i donatori passano da 1.540.000 a 2.207.000, cioè più 667 donatori, oppure, ma anche questa, insomma, secondo me va considerata, si risparmia il 30% di meno del sangue che viene consumato. Questo pure è un percorso che potrebbe essere fatto. Ho preso questo grafico da una relazione fatta in Piemonte, e mi domando perché l'Italia ha bisogno di consumare, per i protocolli che ha, per le ragioni che non sto a discutere, però perché ha bisogno di consumare l'Italia quella barretta viola, ciclamina in alto, tre volte circa, occhio, di albumina per 1.000 abitanti rispetto alla media dell'Unione Europea, circa 4 volte a occhio di più della Germania e della Norvegia, o 5 volte di più dell'Olanda. Saranno i protocolli, saranno degli sprechi, saranno delle cose, però sta di fatto che c'è un margine pure dentro il consumo che può essere recuperato, e prima di andare a prendere altro sangue alla gente bisognerebbe intanto che da questo fronte, che non è un fronte che riguarda noi, però vi riguarda poi di riflesso, qualche risparmio ci sia. D'altra parte, quando si dice dicessimo anche siamo autosufficienti, questa è la stima della domanda di albumina nel mondo, e sembrerebbe dai dati statistici che emergono che non è che sia statica, per cui se i donatori non aumentano il deficit si produce anche se stiamo come stiamo adesso. Quindi il problema non è che ho presentato prima e manca il 43% se si sta fermi, ma se aumenta la domanda, il 43 diventa 50, 60, 70 e così via. In Italia, peraltro, sapete bene, questi sono grafici che tutti conoscono, siamo ben sotto in tante regioni ai livelli raccomandati dall'OMS di 40 unità per 1.000 abitanti, ci sono regioni con seri problemi, per cui la Sardegna sta ben messa rispetto alle raccomandazioni, ma poi ha i problemi in più che noi conosciamo, e quindi insomma tutto il sud, ma poi se uno guarda anche regioni come le Marche, dove si può dire che si sta autosufficienti più o meno, ci sono delle aree bianche molto evidenti dove non ci sono proprio donatori, e ci sono invece altre aree che si dimostra che se tutta la regione diventasse arancione o addirittura rossa, nella cartina noi avremmo sangue da regalare in giro. Ecco, quindi il problema potrebbe essere affrontato molto bene. Ma adesso noi abbiamo parlato solo di quantità, e invece è il caso di ragionare pure sulla qualità del prodotto. E qua rifaccio un po' l'economista, che è il mio mestiere. Noi diciamo che, perché solitamente quando si dice bene pubblico, un paesaggio, no, il paesaggio che vedo io, un paesaggio che vede quell'altro, è lo stesso paesaggio. Se ci arrivo pagando un biglietto, sono entrato di trafugo, no, ho fatto il portoghese, il paesaggio quello è. Qui non è così, se il sangue viene donato o viene comprato, c'è una diversità di qualità del prodotto. Il prodotto è un altro, è come fossero due cose diverse. Uno è sangue di categoria A, l'altro è sangue di categoria, per non confondersi con le cose di categoria 1 e di categoria 2. Perché? Perché l'informazione, innanzitutto, gli economisti hanno fatto una cultura di questo tema dell'informazione simmetrica o asimmetrica. Spesso chi vende mostra del prodotto che vuole vendere tutti i lati migliori, nascondendo tutti i difetti del prodotto. E l'asimmetria, per esempio, è una delle caratteristiche che rende qualitativamente diverso il prodotto venduto rispetto al prodotto donato, l'asimmetria dell'informazione. Figlio di questo è che lo stile di vita del donatore è noto ed è buono generalmente quando è un donatore, è ignoto quando invece il prodotto viene comprato o venduto. I controlli sono regolari in un caso, irregolari nell'altro, le motivazioni d'altra parte sono altruistiche ed egoistiche e tra un caso e l'altro. Quindi questo stile cooperativo del donatore rispetto al venditore qualifica il prodotto, lo rende qualitativamente diverso, e noi sappiamo che il rischio, anche stamattina io stavo orecchiando quello che vi dicevate, insomma il rischio è sempre presente, quindi per evitare i rischi e per evitare poi i pericoli che il Presidente per esempio sottolineava, che un'informazione veicolata attraverso la stampa crei allarme e si traduca poi in cose che neanche te ne accorgi doveva finire, i turisti sulla costa adriatica che diminuiscono perché non si sa quale notizia ha trapelato sul ferrarese e le sue specifiche problemi. Peraltro la parola sangue è così pervasiva, così immediatamente forte, che qualsiasi cosa succede al sangue, insomma, nel positivo e negativo. Io penso che le parole del rettore oggi qui segnalino anche la sensibilità che l'università ha quando capisce che sta a trattare di una cosa che si chiama con questo nome. Ecco, di fronte a questa situazione che vi ho fatto vedere, quantitativa e qualitativa, c'è uno per provvedere a che il sangue sia pubblico, come la legge vuole, come l'AVIS vuole, come probabilmente tutti noi siamo convinti che debba essere, c'è un'organizzazione orizzontale, innanzitutto estremamente complessa, dove c'è pubblico, in termini sia di sistema trasfusionale che di sistema ospedaliero, l'offerta e la domanda, privato, le imprese farmaceutiche, e queste sono giustamente for profit, fanno i loro affari, come è legittimo che si faccia. D'altra parte dice Adamo Smith che non è dalla munificenza o dalla bontà del fornaio che noi ci troviamo il pane tutti i giorni nel mercato, ma dal suo egoismo, cioè dal fatto che lui vuole far profitti e per far profitti vende pane. Quindi in certo qual modo questo non è una cosa, come dire, sbagliata, dicono gli economisti. Poi ci sono pure gli altri privati che sono in condizioni molto deboli, i pazienti che hanno bisogno di cura, che non è che possono aspettare, non hanno tempo, insomma, e poi ci vuole quella cura lì, non si possono rivendere le cure di uno all'altro, dice l'economia, quindi c'è anche un problema proprio di personalizzazione. E poi c'è il sistema associativo, la potenza dell'enorme sistema associativo che è attorno all'AVIS, che è no profit. E questo è quello che vediamo orizzontalmente. Verticalmente c'è un sistema trasfusionale fatto di centro più 20 regioni, più 326 strutture, ho trovato questi numeri che tutti voi conoscete meglio. Ci sono il sistema del volontariato fatto di 22 regionali, Piani mi dice, ma le regioni sono vere, sì, però c'è anche Bolzano e Trento e la Svizzera, così è giusto che siano 22, se no qualcuno dice ma questo non sa manco contare le regioni, provinciali, comunali, 1.116.000 associati più tutti gli associati delle altre organizzazioni, che è un volontariato, così mi sento di descriverlo, leggero ed esteso. Insomma, non ci rivolgiamo a dei volontari che sono, come dire, fortemente motivati per il volontariato, come quei pochi che servono a una croce gialla o rossa o verde che sia, che sono fortemente motivati, ma insomma hai bisogno di rivolgerti a 100 persone per Ancona, già probabilmente basta. Qui ti devi rivolgere a 2.000 o a 1.100.000, 1.500.000 se si considera l'intero in Italia, quindi pescando in frange della popolazione che non immediatamente percepiscono questo messaggio. E quello che noi dobbiamo fare, se vogliamo convincere altri studenti, certo, non è andare a convincere i donatori di farlo, loro già lo fanno, ai studenti, dobbiamo pescare i meno sensibili tra loro, e siamo già oltre il 1.500.000, quindi andiamo a pescare in un'area che è appunto leggera da questo punto di vista, è anche un volontariato leggero perché è comodo, si va una volta ogni 3 mesi, e devo dire questo l'ho sempre particolarmente apprezzato. E poi c'è il sistema della trasformazione industriale, farmaceutico, ospedaliero. Ecco, in questo senso trovo che sia un punto di forza eccellente quello di cominciare ad aggregare, mettere insieme. Per esempio questa del Dipartimento Unico è formidabile, per tutte le ragioni che stanno scritte qui, budget unico, validazione unica, gara unica, certificazione unica, eventi formativi unici, centralizzati, eccetera. Il problema secondo me riguarda pure l'ABIS, che giustamente ha il problema di essere comunale, però insomma allo stesso tempo ci vuole un'ordinata in tutto questo, perché se no... come dire, fenomeni, io adesso ho studiato anche altri casi di commercio equo solidale o di last minute market, dove il volontariato si esprime allo stesso modo, e beh, insomma il rischio di frammentazione, il rischio di considerare che siccome non siamo for profit, non abbiamo il profitto che ci preme, se perde la ditta poi andiamo tutti a casa, qui è volontariato, allora possiamo anche essere meno efficienti, e no, questo è il problema che credo sia fondamentale. Allora qui il supporto dell'università per un sistema di sangue più efficiente, io faccio riferimento a questa facoltà, appunto, avevo detto che volevo rispondere alla domanda che mi faceva il collega, ma che c'entra la questione della risorsa sangue dentro la facoltà di economia. Primo, noi possiamo fare un bilancio sociale, e adesso di questo non vi dico niente, c'è la collega Lucia Montanini che vi presenterà la riflessione che lei ha fatto, che può fare un'analisi dell'organizzazione delle risorse di spesa, di personale, degli stakeholder, ma insomma io quello che posso sottolineare di questo è che noi non saremmo per una cosa soltanto, come dire, estetica, si fa il bilancio sociale per dare un'immagine esternamente, anche per quello ovviamente, il problema è trovare tutti i punti di inefficienza, perché ce ne sono sicuramente molti e possono essere, come dire, individuati, ritrovati. Questo agire sull'inefficienza è un primo motivo dei bilanci sociali, non è che siccome è sociale pacche sulle spalle. Poi siamo in condizione di fare indagini statistiche sociologiche, la seconda relazione di Giovanna Di Carelli, che è una sociologa, sarà appunto su queste tematiche qui, le tematiche sociologiche, perché la gente dona e perché non dona, questo è un problema che noi dentro gli studi di sociologia o dentro le lauree per gli assistenti sociali ci poniamo in maniera potentissima, a cominciare dagli studenti, che voglio dire, abbiamo i campioni senza bisogno di andare lontano, dentro il piazzale qui che avete visto, e senza dubbio l'università può dare una mano in maniera sensazionale in questa direzione. Poi abbiamo la possibilità di lavorare sul marketing, per fare un marketing mirato, insomma le campagne che si rivolgono a tutti non si rivolgono a nessuno, quello che serve sono campagne invece che individuino i soggetti ai quali si vuole parlare, i messaggi giusti, e si concentrino su quelli senza perdere risorse, sprecare risorse. Questo è quel contributo che noi possiamo dare sul fronte della ricerca, e il convegno di oggi in certo qual modo è stata una sfida tra Mario e me a dire, beh, insomma, proviamo a vedere se siamo in condizione di stimolare anche, diciamo, sia l'AMIS che il sistema sanitario in questa direzione. Poi c'è la didattica. Noi qui siamo in condizione di formare i quadri, i dirigenti dell'AVIS. Io trovo, per la mia esperienza di persona che ha più di 60 anni, che quindi insomma, che quindi non lo dico, come dire, da anziano, non da giovane, che c'è bisogno assolutamente di ricambio generazionale, bisogna che facciamo uno sforzo il più responsabile possibile per creare nell'ambito delle istituzioni di questo genere, vale per tutte le istituzioni del volontariato, ma nell'AVIS, siccome i donatori o li pigli a 20 anni o non li pigli più, bisogna che con quelli di 20 anni ti configuri, bisogna costruire un grande ricambio generazionale in tutti qua, in tutta la rappresentanza e la dirigenza dell'AVIS. Qui abbiamo già in programma per febbraio 2009, non vedo l'amico col quale abbiamo discusso, un momento di formazione per quadri dirigenti dell'AVIS qui in facoltà. Poi credo che le tesi di laurea sulla donazione, sulla gestione del sistema sangue siano cose che, in particolare per quello che vi dirò sulle lauree che noi qui stiamo mettendo in piedi e che parte vi ha accennato il Rettore, è un modo attraverso il quale si fa ricerca usando, sensibilizzando gli studenti e peraltro usando gratuitamente, perché le tesi hanno questa caratteristica, giovani che poi possono essere a loro volta diventare dirigenti del sistema. E l'ultima questione è quella che il Rettore accennava, la sensibilizzazione. Non siamo dentro una facoltà dove si studia e si fa didattica, ma dove ci stanno 17.000 studenti in tutta l'Ateneo, qui ce ne sono 6.000 circa, 6-7.000, e gli studenti come donatori e come animatori credo che sia un obiettivo che noi dobbiamo assolutamente perseguire. Questa è un'indagine per dirvi che piccoli lavoretti si possono fare, di una tesina triennale in cui chiedevamo a 62 donatori di Ancona, 30, metà donne e metà uomini, tra i 18 e i 28 anni, dove ritenevano che fosse utile che l'AVIS prendesse delle iniziative. Guardate che numero, sotto scuola e università, il resto lo vedete. Anche interessante la risposta che davano a cosa richiedereste al trasfusionale all'AVIS: controlli periodici sulla sanità, puntualità nella velocità della donazione. Se parliamo di efficienza, certamente la seconda richiama esattamente questo. La prima richiama quello che la gente, quello che dovremmo pensare anche nello stesso momento in cui è volontariato, però allo stesso tempo il donatore non è soltanto un contenitore di sangue, è anche una persona, e come tale merita di essere, come dire, la sua salute merita di essere considerata, non soltanto perché i giovani lo chiedono, ma anche perché insomma è da quella salute che viene poi il sangue buono, eccetera. Noi in questa facoltà, tra le lauree magistrali che stiamo facendo partire l'anno prossimo, c'è una laurea in sistemi sociosanitari della pubblica amministrazione che si articolerà in due percorsi: organizzazione e gestione dei servizi sociali, organizzazione e gestione della pubblica amministrazione delle aziende ospedaliere. Insomma, vogliamo formare i manager per questo settore. Abbiamo anche una seconda sezione, insomma direi meno pertinente, però insomma territorio e marketing sono le due parole chiave che vi vorrei fare vedere, perché poi alla fine in questa sorta di ricerca di equilibrio fra la domanda e l'offerta di sangue, territorio e marketing sono due parole cruciali. Tra le lauree triennali abbiamo una laurea in servizio sociale. Allora, a questo punto è un programma troppo forse ambizioso quello di costruire un punto di riferimento per la ricerca qui, insomma, ancora ripeto, dialoghi infatti tra me e Mario Piani, insomma, che ci facciamo di questo convegno che organizziamo per il 31 ottobre? Muore lì oppure da quel momento comincia un'attività, un'operazione? Insomma, mi pare che condividiamo tutti e due l'obiettivo di costituire un punto di riferimento per la ricerca, per la didattica, per la sensibilizzazione. La risposta di questa facoltà, d'altra parte, è stata, lo vedrete, pronta e convinta. Posso dire che non era mai successo, a mia memoria, che tre persone di tutti e tre i dipartimenti, anziché scontrarsi per decidere come attribuire gli assegni di ricerca o le cattedre o non so che cosa, si siano messi insieme a lavorare dietro un disegno in cui nessuno di noi aveva altri fini se non quello di ritenere che fosse importante che una cosa di questo genere venisse dentro questa facoltà. Servono ovviamente risorse, con Mario pure prima ne parlavo, qui se non c'è anche qualche sponsor, qualche sostenitore non si fa niente, perché si tratta di mettere in piedi, secondo me, degli assegni di ricerca, dei premi per le tesi di laurea, si tratta di fare in maniera che esistano persone che professionalmente si formino e facciano questo. Serve soprattutto convinzione e comunque sostegno, ma questo mi pare che questo convegno dimostri che c'è tutto. Ecco, grazie.